tutto quello che ha affrontato polemicamente con molta forza in quasi tutte le sue lettere, particolarmente la lettera ai Romani, la grande lettera ai Romani che ha dato origine poi al movimento luterano ed altri, e la lettera ai Galati soprattutto, dove lui vede questa tentazione dell'uomo di abbandonare, di tornare sempre per paura alla legge e alla schiavitù della legge. Ecco. Infatti lui insiste continuamente e dimostra chiaramente come la legge, che pure è santa, come lui dice, perché si è stata data da Dio attraverso Mosè, la legge è morte, e quando viene presa la lettera, quando non è interpretata, ecco. Cioè è un cammino di vita, dice lui, per cui Cristo è venuto per abolire o superare, non abolire, superare la legge, ecco. E quindi Paolo vuole formare alla fede, quindi alla libertà, ecco. Per cui sempre c'è questa contrapposizione fra lo schiavo e il libero, la schiava e la libera, Agar e Sara, ecco. Perché la persona che è legata alla legge è una persona schiava, ecco. Evidentemente parla agli uomini, ai primi cristiani, agli uomini che vengono dall'Antico Testamento, però è una tentazione, credo, permanente. Infatti il fondamentalismo è proprio di tutte le religioni, questo di vedere qualche cosa di oggettivo, di sicuro, di stabile, di permanente, al quale appellarsi continuamente, perché in fondo ogni persona umana è insicura direi per la sua stessa struttura, per la sua finitezza, perché gli manca una conoscenza assoluta e quindi perché è legato al tempo, quindi il tempo viene continuamente e si trasforma, ecco, quindi questo stesso stare continuamente in un processo di trasformazione ci dà necessariamente, direi, questa insicurezza. Infatti questo cammino della fede, questo abbandono della fede, questo slancio della fede rappresenta sempre un atto di coraggio, evidentemente, specialmente quando si parla di stadi superiori della fede, di cui stasera vorrei un po' parlare, ecco. E quindi quando si parla di gioco, ecco, non vuol dire che la religione in sé debba essere un gioco, ecco, ma vuol dire che c'è una certa visione legalista che costituisce un gioco piuttosto che una libertà, ecco. E perché molti giovani abbandonano la religione? Perché praticamente vedono l'aspetto del gioco e non l'aspetto della libertà, ecco. Sul fatto di religione politica, che è un tema prediletto per me, ma che stasera non è, mi pare, il centro della mia conversazione, direi poche parole solamente, e direi particolarmente questo, che la religione cristiana, non la religione, il cristianesimo, è intrinsecamente politico. È intrinsecamente politico perché? Perché il centro del messaggio di Gesù, e questo lo dice chiarissimamente, ripetitamente il Concilio Vaticano II, e anzi posso dire che per quelli che hanno i capelli bianchi ricorderanno la nostra lotta nell'Azione Cattolica, della Gioventù Cattolica degli anni 52-53, ecco, una lotta che poi apparentemente è finita in una nostra sconfitta, ma di fatto con la vittoria, perché il Concilio Vaticano II ha consacrato la tesi che noi difendevamo, cioè dell'autonomia del laicato nelle scelte politiche. Evidentemente il laicato deve pensare, quando sceglie politicamente, i laici devono tenere presente che devono difendere certi valori, che non possono rinunziare ai valori in cui credono per fede, ma che non possono portare argomenti religiosi nel piano politico, ecco, perché la laicità è un fatto, è una grande conquista della democrazia cristiana. Noi a quel tempo ci ispiravamo e si dialogava con dei grandi uomini, fra cui De Gasperi, La Pilla, Dossetti ed altri, diciamo, che erano dei credenti, ma non dei credenti, erano dei mistici addirittura della fede, cioè persone che vivevano intimamente, seriamente, profondamente, con tutto il loro essere, il Vangelo, ecco, e che nel piano politico erano completamente, assolutamente laici, ecco, cioè riconoscere a tutti gli uomini di qualunque opinione e di qualunque credenza, riconoscere a tutti gli uomini il dovere e il diritto di partecipare alla gola, cioè alla vita pubblica, e quindi assolutamente prendere il monopolio e dire la vita pubblica deve essere diretta unicamente da persone che hanno una certa religione e non da altri, evidentemente è tradire l'uomo, insomma, tradire la persona, capite? Quindi la laicità è assolutamente essenziale alla vita politica. Il fatto che noi diciamo, guardate bene, poi passo ad altro argomento, il fatto che noi diciamo nel nostro credo, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, ecco, non vuol dire che le cose visibili debbano essere guidate dalle leggi eterne, dalle leggi dell'anima, dalle leggi dello spirito, capite? Perché ogni ordine ha le sue leggi interiori, ecco, e soprattutto quindi non ci sono delle divisioni, delle separazioni, ecco, ma non ci sono neanche delle mescolanze, ecco, delle confusioni, ecco. Infatti è molto bello una frase sine distinzione, sine confusione, cioè non, bisogna distinguere ma non confondere, non mescolare, ecco, purtroppo oggi non siamo più su questo piano, ecco. Chiuderebbe che il laico accetti profondamente quando entra nel mondo dell'economia, per esempio, nel mondo degli affari, non solamente nel mondo della politica, ecco, ma deve osservare perfettamente, diciamo, quelle che sono le leggi di ogni, vorrei dire, di ogni compartimento, di ogni scelta della sua vita, ecco. Ma io vorrei stasera entrare un po' in altro campo che mi sembra molto importante, ed è questa la ragione per la quale io mi sto muovendo e sto parlando, perché vorrei accompagnare e chiarire un po', nella misura che uno può, diciamo, questa crisi religiosa che stiamo attraversando, specialmente che stanno attraversando i giovani. Perché vorrei che dare speranza, ecco, perché ci sono oggi, in questo momento della globalizzazione, ci sono delle speranze, molte speranze, specialmente c'è la speranza che si viene dal cambiamento proprio di mentalità, diciamo, che si sta realizzando in questo momento. di cui alcuni, forse troppo pochi, sono coscienti, anche se sono molti quelli che stanno un po' camminando su questa strada, ecco. E quindi bisognerebbe che gli educatori, particolarmente quelli che hanno a cuore la gioventù, questa gioventù che oggi è la più insidiata, è la più in pericolo, forse sempre è stato così, ecco, ma oggi particolarmente presenta un pericolo che è fondamentale sopra tutti gli altri, quella di perdere totalmente la capacità di critica. Perché vedete, la società consumista ha proprio di mira questo, cercare di impedire attraverso questo gettito permanente di oggetti sempre diversi, sempre apparentemente migliori, sempre nuovi, attraverso i mass media, attraverso la televisione, l'internet, eccetera, cerca di spengere il più possibile, diciamo, la facoltà critica, che è importante, quindi l'originalità del giovane. E direi che quello che veramente è in grande pericolo oggi, ed è difficile molto ripescare, non costruire, perché non siamo noi che dobbiamo costruire, ma mettere in luce, valorizzare, questa è la parola, proprio l'originalità giovanile, ecco. E quindi è un momento particolarmente grave, particolarmente difficile, e quindi bisogna che gli educatori siano alla ricerca oggi di quelli che sono anche i valori autentici da trasmettere ai giovani, verso i quali sono sensibili. Io penso che sono molto sensibili, magari sentono la difficoltà oggi di mantenerli, di assumerli, ecco. Questo è anche logico, perché vivono in un assedio mai visto, ecco. Io anzi li ammiro molto, perché pensando alla situazione di vita, pensando agli assalti che hanno da tutte le parti, pensando a tutta l'organizzazione del nostro mondo, dell'ambiente nel quale viviamo, penso che non è facile, quando incontriamo qualche giovane che riesce a riscoprire un po' la sua originalità, vorrei dire la sua facoltà di criticare, di giudicare e di scegliere, che è la grande facoltà umana, ecco. E uno resta profondamente ammirato, ecco, e cerca di come ho avuto qualche giovane che è venuto a trovarmi in Brasile, davanti al quale ho sentito una profonda ammirazione, ecco, perché è quasi eroico in un certo senso oggi poter acquistare questa originalità, questa forza di pensiero. Vedete che cosa sta succedendo nel nostro mondo, ecco. Nel nostro mondo sta succedendo un fenomeno che è molto importante, vorrei dire che è il solo veramente importante, perché studiando il nostro passato, studiando la storia anche recente, vediamo quanto il pensiero umano, chiamiamolo il pensiero filosofico, ma il pensiero in generale, diciamo, poi produce dei modelli politici, dei modelli sociali, che poi sono quelli che direttamente sono la causa delle nostre grandi, enormi sofferenze del momento presente. Ecco. E se noi pensiamo alla nostra storia recente, dalla guerra del 40, per dire quelle ai quali la mia generazione è stata partecipe e soggetto, ecco, e pensate quante rovine, quanti disastri, non solo disastri dal punto di vista umano, di morte, ma direi anche proprio di sfaldamento dei valori, di sfaldamento della società. Noi abbiamo assistito proprio a un cambio rapidissimo del mondo nel quale noi siamo vissuti e continuiamo a vivere perlomeno qualche po' di tempo, ecco. E quindi evidentemente questo ci sbilancia, ci fa sentire dove siamo, ecco. Che cosa è successo? È successo assolutamente che noi siamo, io parlo un po' soprattutto in questo momento dell'aspetto strettamente religioso, ma parallelamente un po' della storia, del pensiero del nostro Occidente, ecco. Che è stata guidata sempre da un orientamento che ci viene dal mondo greco, ecco, che è sempre stato un mondo che ha avuto una tendenza vorrei dire naturale, ecco, di ricerca sempre di quello che è al di là delle cose, ecco, direi una struttura tipicamente metafisica, ecco, astrarsi dal mondo reale e trovare quei concetti che sono eterni, che sono permanenti, capite? E che sono passati poi anche nella teologia nostra, specialmente attraverso San Tommaso, non tanto Sant'Agostino, che è piuttosto platonico, ecco, quindi questi valori oggettivi, questi assoluti, fra i quali primeggia la persona umana, l'uomo, ecco, l'uomo come individuo e quindi come un assoluto, capite? E questo assoluto è quello che si è proiettato specialmente in questi ultimi secoli. Perché in questi ultimi secoli, non lo saprei dire, Bauman, che è uno studioso molto profondo che voi conoscerete, perché ormai credo che sia a Bologna proprio questi giorni, mi pare domenica, deve essere a Bologna, dice che è solamente dal Settecento che il pensiero filosofico è diventato modello di strutture politiche, è una missione sua, non lo so. Io credo che sempre il pensiero dell'uomo abbia letto in un certo senso e guidato il cammino dell'umanità, perlomeno da noi, ecco, in Occidente, e quindi questo mi pare che sia un po'. In tutti i modi è evidente, per esempio, che il liberalismo che è stata la concezione politica del tempo passato, direi, che influisce anche sull'oggi, evidentemente è stato un pensiero politico, è stato un pensiero filosofico che ci viene soprattutto dall'Inghilterra e poi anche dalla Francia, eccetera. Ecco. E sapete che da noi ci sono stati periodi politici liberali. Come sempre noi italiani non abbiamo mai portato all'estremo conseguenza che certi sistemi filosofici o politici, ecco, però in tutti i modi ha regnato fra noi. E anche lì ne è nato un concetto molto, vorrei dire, astratto, ecco, cioè questo concetto della libertà, che poi si è deformato in quello che si chiama liberismo. Sapete questa parola che oggi si usa abbastanza parlando dell'aspetto economico del liberalismo, è stata coniata in Italia dal nostro Benedetto Croce, ecco, perché Croce già vedeva che la libertà portata nell'uso e nella distribuzione dell'economia sarebbe stata fatale, ecco, prevedeva il disastro, cioè tutto può essere libero, l'uomo deve essere libero, l'uomo deve cercare la sua libertà, ecco, meno nella distribuzione dei beni, meno nella partecipazione dei beni della terra, perché quelli sono soggetti, diciamo, al bene comune, ecco, quindi non si possono usare con libertà. Infatti, e oggi è successo, questa è la grande patologia della società nella quale viviamo, vedete, risale proprio a questo giudizio, perché l'unico essere libero, l'unico ente libero della nostra società, quello veramente che si può chiamare libero, è il capitale. Perché voi il capitale lo potete trasferire stanotte, se voi prima di andare a letto, voi premete, digitate il vostro computer e potete trasferire tranquillamente, senza passaporti, senza permesse, senza telefonare alla polizia, senza avvisare nessuno, vi trasferite liberamente dal Banco d'Italia alla Thailandia o al Giappone o alla Cina, dove pensate che possa produrre di più, perché vi siete stati informati, che il vostro capitale, se lo trasferite in una certa parte del mondo, vi renderà molto di più di quello che vi rende nel banco italiano, nel banco argentino, nel banco, parlo proprio di questi paesi concreti dove sono avvenuti questi fatti, non sono solamente immaginari, capite? Quindi proprio quello che Benedetto Croce, che non posso citare come certamente un santo, ma insomma una persona di grande intelligenza, di grande capacità di lettura della storia, e che diceva la libertà deve essere vissuta in tutti i campi dell'uomo, meno nell'uso dei beni, e infatti parlava di liberismo economico, meno che nell'economia, ecco. E quindi oggi si parla di questo liberismo economico, che è quello che impoverisce, cioè la nostra società può continuare fino a quando non si sa, non stanno in buone condizioni, ma tutto il progetto globalizzazione potrà continuare, non so quanto, finché avrà la possibilità di impoverire, finché avrà la capacità di uccidere, finché avrà la capacità di succhiare sangue. Il giorno in cui non avrà più vittime da produrre, il sistema globalizzato non regge. Il sistema globalizzato ha necessariamente la necessità di lasciare povero, ma non solo lasciare povero, che sarebbe ancora giustificabile in un certo senso, ma impoverire progressivamente una parte del mondo, la metà su per giù, capite? Quindi noi viviamo la nostra comodità, una certa stabilità economica, noi siamo dentro questo mondo che può mantenere una certa stabilità economica e può garantire, direi, il movimento febbrile della tecnica, della produzione, solamente a condizione di impoverire, di immiserire grande parte del mondo. Io non sono un economista, ma informatevi con gli economisti che un po' seri, di quelli che non sono, che non hanno l'interesse, direi che ormai che non sono venduti all'interesse del capitale, vi avviseranno, ormai le cose sono sempre più chiare, ecco. Per cui vedete, questo viene, da che cosa viene? Ecco, viene l'ultima assolutizzazione che l'Occidente ha prodotto, perché noi siamo una cultura violenta, ricordatevi, noi siamo una cultura violenta, perché una volta che noi ammettiamo un assoluto che deve universalizzarsi, totalizzarsi, devi parlare della totalità, questa sentenza alla totalità, cioè questo è la nostra cultura, questa è la nostra religione, questa è la nostra, il nostro metodo politico, questo è il nostro metodo economico, questo è e bisogna esportarlo perché tutti lo adottino, perché tutto il mondo si uniformi a questa mia scoperta, a questa mia verità cosiddetta, vuol dire essere violenti, capisci? Vuol dire non ascoltare gli altri e quindi vuol dire provocare guerra necessariamente, ecco. Perché la maggiore violenza oggi non è quella delle armi, ma è quella del denaro, quella dell'economia, perché oggi statisticamente produce più morte l'economia che le armi, che la strategia militare. Capite? Ma d'altra parte sono correlative, non si può pensare l'una senza l'altra, perché il giorno in cui si provoca questo squilibrio enorme nell'umanità, questa differenza radicale nel cuore dell'umanità, non si altro che aspettarsi che reazioni di violenza e di guerra, ecco, e di terrorismo, come si dice oggi, inevitabile, ecco. E quindi noi siamo proprio in questa condizione, quali speranze? Io penso che la speranza fondamentale, basica, quella che bisogna annunziare e che bisogna diffondere, è quella del pensiero, ormai c'è un pensiero unanime, cioè quello che Levinas annunziava già oltre 50 anni or sono, con la famosa frase quando diceva: l'opinione della modernità è la morte della filosofia. Ecco. E la rinascita della filosofia come etica. Ecco. Quindi perché diceva questo? In base a che? Ecco. In base a Husserl, a Heidegger, l'ebreo, insomma, Levinas, come si chiama quell'ebreo? Martin Buber, eccetera, tutta una corrente di pensatori che si è staccata dalla filosofia classica, tradizionale, diciamo che concettualista, fuori dalla realtà, e si è rivolta al fenomenologico, cioè qual è la situazione dell'uomo. Prima di tutto, chi è questo uomo? È un individuo? No, assolutamente. Ecco. È un essere, è un pensiero? No. Ecco, l'uomo è un essere tra gli altri, è un essere tra gli altri, è un essere responsabile degli altri, è responsabile con gli altri. E ormai questo pensiero circola, si diffonde, si approfondisce ogni giorno di più. Non si può più dire io, ma si deve dire noi. Ecco. Si parla oggi non più del soggetto unico, del soggetto umano, ma della transoggettività dialogica. Ecco, l'uomo è un essere in dialogo. Il dialogo non è qualche cosa di essenziale, di volontario, ma è costitutivo della sua essenza, è formativo della sua essenza, è la forza del suo divenire, la forza del suo crescere, è la legge del suo farsi persona. Ecco, sono tutte parole che si trovano poi dei filosofi attuali, ecco, l'uomo è tanto più uomo non quanto più è egoista, chiuso in se stesso, quanto più cura il proprio io, ma quanto più si dona agli altri. Quindi i francesi hanno scoperto tutto questo cammino del dono, dell'offerta di sé, ecco, dell'apertura all'altro. E quindi pensateci, quando uno pensa 200 anni fa, poco più, insomma, più o meno, quando Hoffe diceva chi è l'uomo, homo, homini lupus, l'uomo è lupo all'uomo, perché vedeva il valore essenziale del denaro, quindi perché il denaro sia il centro della nostra vita, l'uomo deve essere competitivo, deve superare l'altro, e di fatto la società capitalista è nata su questa base, su questo pensiero. Quindi non è vero che il pensiero umano sia innocuo, perché voi trovate certe reazioni competitive, violente, le trovate già in radice nel pensiero umano, in questo cammino del pensiero. Quindi quello che io penso, non credo di essere illuso, io penso che come Hegel ha dato origine a Hitler e la Shoah e le guerre, eccetera, ecco, e come questo pensiero dell'assoluto, questo bisogno di totalizzare il mondo ha dato origine alla globalizzazione, ecco, che apparentemente sarebbe un progetto meraviglioso, perché attraverso la totalizzazione si verrebbe a sapere quante calorie sono necessarie nel Vietnam, o quante calorie sono necessarie agli africani, e quindi sarebbe per regolare la distribuzione. Però il problema grave è che nella globalizzazione la voce produzione e accumulazione esistono, non esiste la voce distribuzione. E sapete che qualche anno fa c'è stata l'ultima convocazione della FAO per parlare della distribuzione della ricchezza, è andata in fumo, perché i due soli aderenti sono stati il Papa e Fidel Castro, ecco, quindi gli altri sono rimasti a casa loro o a prendere il sole sulle spiagge, perché hanno detto la parola distribuzione non entra assolutamente nel nostro progetto economico, capite? Perché se uno si occupasse della distribuzione con tanta miseria crescente nel mondo, crolla immediatamente il sistema, ecco. Allora, quando si darà un mondo nuovo? Sapete che proprio in questi giorni a Porto Alegre un gruppo di persone abbastanza notevoli, insomma, pare che fossero 100.000, dicono i giornali, dell'inaugurazione di questo forum. Stanno pensando un mondo migliore, un altro mondo è possibile. Bisogna però partire da convinzioni molto serie, molto profonde. Prima di tutto, amici miei, prima di tutto noi siamo cristiani, ecco. E siamo cristiani, però praticamente non ci rendiamo conto della responsabilità, direi, del peccato di cui noi siamo tutti, io, tutti voi siamo colpevoli, tutti noi. Perché per poter vivere la nostra comodità noi dobbiamo affamare, capite? Per poter usare così acriticamente il nostro denaro, anzi, per poterlo usare come questa libertà individualista di mandarlo nelle banche che gli fa piacere, dove si sa che, o nelle banche o negli investimenti che possono fargli rendere, moltiplicarne il valore, evidentemente noi sono la causa diretta della morte di 30.000 bambini al giorno di fame, capite, in qualche parte del mondo. Sono statistiche. Ormai la statistica ci fruga gli angoli più remoti della terra, sa benissimo dove mancano le calorie, dove si muore di fame, e quindi non possiamo dire può darsi, lo so, ho queste notizie, non sono dati precisi, capite? E quindi noi non possiamo più usare innocentemente. Dice Chiavazzi che non si può più fare teologia senza economia, è possibile. L'economia è il ramo più importante della teologia, perché ne si può fare spiritualità. Non possiamo dire di amare Dio, non possiamo dire di avere una relazione con Dio diretta se non attraverso l'uso dei beni della terra, perché con l'uso dei beni della terra, ce lo dice Paolo, la lettera ai Corinti, è con l'uso dei beni della terra che noi diffondiamo morte o vita. Nell'inaugurazione della Banca Etica a Firenze ho detto: guardate, ci sono due cose rotonde, c'è l'ostia consacrata e c'è la moneta, tutte e due sono analoghe, parallele, perché con la moneta e con l'ostia consacrata io procuro la morte o la vita, l'ha detto Paolo. Tu puoi mangiare la tua morte, puoi mangiare la tua morte quando non conosci il corpo, la carne e il sangue di Cristo. Quindi non è solo andare a mettere fuori la lingua che noi possiamo dire di essere cristiani e di adorare Cristo, possiamo mangiare la nostra morte, ha detto Paolo. E con la moneta io posso far avanzare la morte o la vita, e quindi vedete sono molto parallele, sono nelle mie mani, nelle mie mani. E quindi non è possibile una religiosità autentica, sincera, profonda, vera, che non sia accompagnata da una coscienza reale, profonda, di come io uso i beni della terra. E quindi c'è una povertà cristiana che non è carenza, che non è assenza, che non è mancanza del necessario. C'è una povertà cristiana che è critica dell'uso dei beni che deve accompagnare la mia vita, che è assolutamente necessaria alla vita spirituale, se no la vita spirituale è falsa, è cinica, è assolutamente, non tocca assolutamente il Cristo. Questo spiega questa mancanza di, vorrei dire, di coerenza, questa mancanza di unità nella nostra vita, spiega il fatto che noi viviamo in un occidente cristiano dove tanta gente pratica la religione ed è il mondo meno evangelico che esista sulla terra. È la parte che ha tradito di più il Vangelo. E ci pensate bene, perché di qua partono le guerre, di qua partono le armi, di qua parte il progetto economico che affama quasi metà dell'umanità, capite? Da noi, dai centri cristiani, di qua America, Europa, di qua parte tutto il male del mondo. Siamo diventati centro di morte, mentre pretendevamo di essere quelli che portavano la vita al mondo. Partendo da questo concetto, nello stesso tempo, questa è la nostra speranza, qua sta nascendo una immagine dell'uomo nuova, molto più vicina al Vangelo, molto più vicina al Vangelo. Non possiamo illuderci del tutto, non possiamo dire che noi diventeremo dei santi, ma intanto l'obbligo che noi abbiamo oggi è quella di vedere quali sono le strutture umane, per dire una parola, l'antropologia, la visione dell'uomo che più si avvicina al Vangelo. Allora vediamo che è l'uomo responsabile, è l'uomo aperto agli altri, è l'uomo che accoglie gli altri. Non so se voi conoscete un po' il pensiero di Levinas, ma il pensiero di tanti, anche Natoli, Canciari, sono persone che stanno cercando angosciosamente in questa linea, capite? Non voglio per carità pensare, non pensare che io pensi che siano dei santi, dei modelli, degli assoluti, perché torneremmo al punto di partenza se li volessi dire questo. Non voglio dire che c'è una ricerca dell'uomo per vedere se l'uomo di domani può essere meno feroce dell'uomo di oggi, ecco. Noi non siamo buone persone in fondo, siamo gente buona, che va in chiesa, ma siamo stati guidati male, siamo stati guidati attraverso ricerche di verità, attraverso una catechesi che ci tormentava intellettualmente e non siamo stati assolutamente accompagnati a delle scelte etiche, diciamo, che siano corrispondenti alla nostra fede, che sono quelle che Gesù vuole da noi assolutamente, capite? Gesù non ci ha mai fatto lezioni di teologia, ecco. Gesù un giorno ci ha presentato qual è il suo modello di uomo, che pensa lui dell'uomo, e ci ha raccontato la parabola del Samaritano, vi ricordate che è il centro del Vangelo questa parabola, Questo è il mio ideale di uomo, questo vorrei che voi foste, ecco. Quello che ha i suoi interessi, i suoi sogni, la sua religione, è un uomo disprezzato, disprezzabile, non vale nulla assolutamente, per gli altri è considerato un sovversivo, un inutile, e va per la strada per vendere la sua merce e non pensa altro che a quello, come la venderà, come tornerà, quando farà soldi, eccetera, eccetera. E che a un certo punto incontra quest'uomo nudo, spogliato, quindi di dove viene, chi è, sarà un negro, sarà un asiatico, non so, sarà buono, cattivo, sarà del mio partito, non sarà, sarà della mia razza, non lo so, è un miserabile, un uomo che sta morendo, è attaccato dalla morte, è una vittima, E questo a un certo punto perde la testa, dimentica tutto il suo progetto, è partito di casa pensando che porterà a casa dei soldi, chissà, per costruirsi una casa, per comprare dei mobili, ha tutti i suoi sogni, improvvisamente viene spogliato di tutto, lui è il vero spogliato, non può non fermarsi, mentre l'altro, il sacerdote, il levita, saranno tutte le ragioni per non fermarsi, ma per carità, come facciamo ad ammacchiarsi di sangue, non abbiamo tempo di purificarsi, dobbiamo andare al tempio, poi chissà, probabilmente quello lì è un disgraziato, un drogato, chissà, sarà uno dei delinquenti, sarà un regolamento di conti perché l'ha lasciato lì per la strada in questo momento, quindi questo sacerdote e levita tranquillissimamente hanno trovato l'argomento per continuare la loro strada, capite? Invece quello lì no, ce l'ha degli argomenti, anche lui, se non arriva al mercato non vende, deve arrivare al tempo giusto, ma si ferma perché se non lo salvo io nessuno lo salverà. Questo si rivolge a me in questo momento, sono io il responsabile assolutamente. E Gesù pone nel Vangelo tutte le negatività, non è della religione, è un samaritano, maledetto samaritano, quello con cui non bisogna avere buone relazioni, È un commerciante che desidera la sola cosa, spogliare gli altri, accumulare soldi, ed è bellissimo per questa gratuità totale, perché va all'albergo e dice guarda, tu non te ne preoccupare, io ti pagherò tutto al ritorno, però curati di quest'uomo, curati, bisogna salvarlo, bisogna che ritorni alla vita, ecco. Ed è quello che Gesù che pone in grande, enorme ammirazione Gesù. E Gesù ha pensato all'uomo, non ha fatto un trattato di antropologia, Eppure questa parabola voi la trovate in tutti gli scritti, di Linas e negli scritti di altri filosofi che lo stanno seguendo, che lo tematizzano, che vi diranno ma chi è l'altro asimmetrico, come, intellettualizzano quello che Gesù ha detto in pochissimi versicoli, Chi è l'uomo? È quello che si responsabilizza dell'altro, capite? È quello che dà la vita all'altro. È una cosa formidabile, bellissima. Sapete che c'è uno scienziato francese che ha avuto non so quante medaglie, quanti accademi, eccetera, che si chiama Le Pichon. Scusate, lo finisco subito perché avete sonno. Ma questo Le Pichon ha scritto un libro, Aux sources de l'humain, alle sorgenti dell'umano. E un amico comune mi ha chiesto una prefazione, io di etnologia e di tutte quelle scienze antiche, proprio non ne so una parola, quindi come posso fare una prefazione a quest'uomo? Ma tu leggilo e poi vedrai, ecco, infatti ho letto attentamente questo libro e mi sono deciso di fare una prefazione, perché parlava anche per me, ecco. Perché dice che assolutamente tutti oggi si domandano, dove nasce questa alterità, da dove nasce questa responsabilità verso gli altri. Ecco, è vero che proprio ontologicamente, strutturalmente, io sono un essere per gli altri e mi realizzo quanto più sono per gli altri. E allora dice che nel Paleolitico la prima apparizione dell'umano, ecco, quando un essere si rende conto che non è come tutti gli altri, diciamo, che emerge, come direbbe Teilhard de Chardin, che emerge, c'è uno stato di emergenza.
Ecco, c'è una persona che si accorge che vicino a lui c'è un altro che sta soffrendo, che ha bisogno del suo aiuto, che interpreta, che lui deve superare, che deve mettere in piedi. E quindi il primo, come posso dire, il primo segno dell'umano che appare sulla terra non è l'uomo che pensa, è l'uomo misericordioso, è l'uomo che si accorge dell'altro. Si pensate che bellezza è quando a fondamento degli studi antropologici si pone questo, vorrei dire, questa ipotesi, che la persona umana non è cogito ergo sum, solo perché penso, e col mio pensiero io posso fare tutto, perché è onnipotente. Ci pensate il mondo di domani che non nasce più sulla base di questa concezione dell'uomo onnipotente, dell'uomo che può far tutto, dell'individuo che non ha limiti, ma che nasce invece sull'ipotesi della persona che è persona, che realizza il suo essere, che realizza la sua identità vera, quanto più è responsabile degli altri, quanto più è capace di accogliere, gli altri. Si può sognare un mondo nuovo? Si può. Ma ricordatevi che il mondo, questo mondo è stato creato da Dio, diciamo noi, ma oggi è l'uomo solo che può ricrearlo. È solo l'uomo, solo noi, è il nostro mano, capite? Non possiamo dire, anche le stesse catastrofi, del creato, della natura, oggi stava proprio su un articolo della Repubblica, sono causate da noi in grandissima parte, quindi non possiamo più colpare Dio, siamo noi responsabili del nostro mondo, noi responsabili capo della nostra società. E quindi sull'ipotesi di un uomo egoista è nato questo mondo pericoloso, è nato questo mondo violento. L'Occidente è un mondo violento. Sull'ipotesi dell'uomo responsabile, dell'uomo misericordioso, dell'uomo attento agli altri, nascerà un altro mondo, molto più felice, molto più pacifico, molto più veramente umano. Questo io lo spero con tutte le mie forze. Una cosa sulla quale avrei voluto un po' dilungarmi, ma insomma il tempo, passa, vedete che quello che dovrà avvenire nel nostro mondo religioso è che il messaggio di Gesù è stato impiantato su una filosofia che non era assolutamente della sua cultura, del suo popolo. Infatti oggi, specialmente gli americani, stanno producendo i teologi americani, stanno producendo enormemente sull'ipotesi Gesù ebreo. Ecco, Gesù ebreo. Sono già preso un po' di quanti migliaia di pasche, ne hanno regalati due già, ma io non mi ci metto a leggere sicuramente, perché mi sembra proprio, in tutti i modi ho visto lo sfogliato delle pagine, e oggi è un centro di studio questo Gesù ebreo, cioè che cosa veramente diceva Gesù con la sua cultura, che cosa voleva dirci. Ecco, vedete, un piccolo esempio di passo, ecco, e il centro un po' della nostra fede, della nostra relazione con Gesù è l'Eucaristia, ecco. Quindi i primi quattro secoli, su per due, poi ancora si continua, praticamente tutto lo studio teologico dell'Eucaristia è stato concentrato sulle e cercare una spiegazione logica, una logica delle parole per poter spiegare questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, prendete e mangiate. E quindi la Chiesa ha ereditato tutta una teologia fino a San Tommaso, diciamo, diretta nel poter dare una spiegazione che non c'è, che poi non c'è assolutamente, su che voleva dire esattamente Gesù e come si può, soprattutto come poteva dire, dando il pane pasquale, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, prendete e bevete, insomma. Oggi con questo spostamento culturale che non parte dal negare, basta, non discutiamo più, ecco, ma parte invece dal vedere che importanza etica ha per me questo dono supremo, questo offrirsi totale di Cristo all'umanità, ecco. Che valore ha per me, che cosa sento io, ecco, in un certo senso. E allora scopriamo che Gesù voleva dire, guardate che l'uomo che vive alla dipendenza di Dio, l'uomo che veramente realizza il suo stato di figlio e di obbedienza al Padre, deve dare se stesso, non si è altro cammino, sente che sono un compagno di cultura, non ci interessa più la filosofia dell'essere, essere, chi è questo, ma ci interessa invece come io posso nella vita vivere questa verità.
Non so se in poche parole se questo da qui, però è quello che sarebbe trasmette molti ai cristiani, insomma, che potessero entusiasmarsi, perché essere cristiani per me è essere uomini, ed è una bellezza, perché allora la vita si vede con positività, con entusiasmo, con è bello stare al mondo, ma bisogna capire che cosa vuol dire stare al mondo. Noi non ci stiamo al mondo, stiamo male. E qualche volta quanto più religiosi più male si stiamo.
Ecologici sul suo volto dovrebbe acquisire all'interno del sistema ecologico che invece non acquisisce e supporta il progresso sia accompagnato sempre da un decadimento morale, perché man mano che uno acquisisce intelligenza speculativa e pratica dovrebbe essere in grado di inglobare sempre di più gli altri elementi, invece si rende sempre più si aliena sempre di più dal resto della natura, cosa che succederà a solo grado con il razionalismo e con quando verrà dimostrato il sistema copernicano. L'uomo è l'unica, si crede, l'unico animale a possedere la ragione, mentre tutti gli animali possiedono i sensi, e quindi questo lo rende ancora di più fuori dal sistema naturale.
Mi piacerebbe che approfondissi il discorso delle responsabilità della Chiesa di tutto questo quadro che è fatto. Di chi? Le responsabilità all'interno della Chiesa.
Bene, rispondiamo a questo intervento e sentiamo, ecco. Dunque, la prima domanda che dice portatore di violenza. Sì. Religioso di Cristo, Bussi e Berlusconi dicono che abbiamo fatto uso, che loro sono il bene. Che noi, ecco. Questa è una grande mistificazione, insomma. Per tutto dire noi siamo il bene, insomma, ci vuole un po' di coraggio, ecco. Ma poi diciamo, perché dicevo che l'Europa è il centro di questo? Perché vedete, in tutte le parti del mondo ci
con totalità, col suo corpo, con la sua anima, col suo spirito, verso una salvezza che è progressiva. E che cos'è questa salvezza? È la capacità di vivere in pace, è la capacità di vivere come fratelli, eh? È il formare una famiglia finalmente in cui l'uomo sia capace di convivere con gli altri senza dominarlo, senza opprimerlo, senza fargli del male, ecco, e siamo capaci veramente di vivere gioiosamente come fratelli. Questa è la nostra salvezza, ecco. Invece viene stata data, insegnata, ecco, come se una goccia di sangue di Gesù cancella i nostri peccati. Ecco, quindi io sono salvo, quindi ho diritto al cielo, capite? Invece in Gesù è tutta un'azione che il suo sangue abbia redento il mondo, salvato il mondo, è indiscutibile, non si tocca questo dogma, solamente che si dice che Gesù ci ha messo in questo cammino di salvezza, che è un cammino progressivo e diciamo, ci dà forza per poter continuare questo cammino progressivo di salvezza dell'uomo, perché l'uomo oggi è vittima dei suoi istinti, del suo egoismo, del suo individualismo, e poco a poco è incamminato verso questa capacità di amare, questa capacità di giustizia, questa capacità di convivenza felice, in fondo è questo, ecco. E quindi di essere sul cammino della vita eterna, che è una vita di vera qualità, che vale la vita che vale la pena di vivere, capito? Non si può staccare e dire la vita eterna è al di là, la vita eterna, la vita di qua è una vita caduca. No, è già una vita eterna nella quale io sono, io entro, capite? Questi sono un poco i concetti nuovi che sta scoprendo una teologia. Prima sono i filosofi che stanno scoprendo questo, ecco, come l'importanza della vita qua, della vita qua giù, nella terra, sulla terra, perché qua dove dobbiamo noi operare, dove noi siamo responsabili, capite? E questo è per quello che noi siamo così divisi, pensiamo all'anima nostra, il corpo poi sappiamo che è caduco, qualcuno lo prende per un aspetto, altro per l'altro, uno si dice, beh, allora godiamoci qua, poi dirà chi lo sa, eh? E l'altro invece dice, no, soffriamo qua, che poi dirà si sarà meglio. Insomma, in tutti i modi è sempre un dualismo sbagliato, da una parte e dall'altra, capite? Perché non è vero, insomma. La vita è eterna per la sua qualità già, dobbiamo cercare già la qualità per cui la vita vale la pena di vivere, dobbiamo farla nuova nella sua qualità, ecco. Infatti però è curioso perché nello stesso tempo c'è molta ambiguità tra noi, perché poi preghiamo lo spirito perché rinnovi la faccia della terra, si parla dello spirito rinnovatore che deve rinnovare la terra, si parla del Cristo Signore della storia, si parla tutto questo, c'è ambiguità fra noi, ecco. Però a livello nostro, a livello personale, a livello umano, invece viviamo questo aspetto cioè in fondo Gesù ci ha salvato, Gesù è il mio Redentore, Gesù è il mio amico, eccetera, e piuttosto che invece Gesù è la guida in questo nostro deserto, per portarci a questa salvezza progressiva, ecco. Allora questo si deve, e quindi quando io trovo nel mondo laico, trovo degli accenni a questo rinnovamento dell'uomo che potrebbe dare, che può dare, che deve dare i suoi frutti, perché una cosa è se io dico io sono per insegnare ai ragazzi, infatti ho sentito questi giorni qua, non qua, ma fuori di qua, qualche professore che dice ma che pensare agli altri, pensa a te stesso, cerca di vincere, di guadagnare, di star bene qua in questo mondo, eccetera, eccetera, senza pensare che invece si sta proprio bene, si sta bene al mondo quanto più si ama e quanto più lo si sente amato, diciamo. In fondo la sola beatitudine vera, vera, permanente, che nessuno si può togliere, diciamo, è acquistare questa capacità di amare, di essere amati, che non riusciamo mai perché siamo egoisti, ma il giorno in cui ci liberiamo dal nostro egoismo, allora ci sentiamo nella beatitudine, già in cielo e già sulla terra, diciamo. E io sono convinto di questo. Non vi dico cose cerebrali che ho letto nei libri, anche ho letto, ma però quello che io non vivo non ve lo dico, perché non saprei dirlo, ecco, capite? Vediamo la terza domanda, responsabilità della Chiesa. La Chiesa, prima di tutto quando si dice la Chiesa, che vuol dire? Vuol dire il Papa, i Vescovi, o vuol dire anche noi, vuol dire tutto il corpo. Certo, esiste una parte formativa, educativa, direi che ha la guida della Chiesa, che è più responsabile degli altri, questo fuori dubbio, ecco. Però la Chiesa, diciamo, è erede di tutta una, di un cammino di secoli, di una certa cultura, di una certa, quindi evidentemente come si può modificare questa Chiesa, per esempio come la Chiesa potrà rinunciare a tutta una tradizione grandiosa che c'ha San Tommaso, i padri della Chiesa, e tutta una biblioteca intera di cultura, diciamo. Io penso che il Papa non può per decreto da un momento all'altro cambiare, ecco, però bisogna queste idee che sono veramente nuove, rivoluzionarie, anche questa stessa concezione dell'uomo oggi è nuova, diciamo, capite? Ha le sue radici, anche se volete, dell'antico, ma insomma, poco a poco siamo noi che dobbiamo formare, diciamo, i giovani, formare, diffondere queste idee, ecco. Non si può pretendere che anche un Papa nuovo, anche rivoluzionario, che dica chiudiamo le biblioteche, o anzi, lo vedete che anche certi, pensate al padre di Puy, che è morto pochi giorni fa, è un grande gesuita, e pensate com'è difficile quando un teologo muove un passo un po' più avanti, diciamo, per esempio questo padre De Puy ha parlato così con molta delicatezza, secondo me con molta ortodossia, ha parlato un po' dell'ecumenismo, no? Come religione universale, ecco, è stato non è stato ben accolto, insomma. Perché? Sapete perché? Perché la Chiesa ha la missione di difendere la verità, ecco, questa verità oggettiva, capite? Che non è certamente nel pensiero di Gesù. Quando Gesù dice la verità vi farà liberi, cioè vuol dire voi dovete arrivare ad essere veri, voi dovete arrivare alla verità, ecco, non dovete... l'uomo è pieno di menzogne, perché infatti noi viviamo nella menzogna, e quindi liberarsi da questa menzogna, liberarsi da questo che ci viene dalla cultura, dall'ambiente, da tutto quello che noi viviamo e di cui non difficilmente ci liberiamo, ecco. E quindi questa ricercare la verità nel nostro essere, nella nostra vita, ecco. Ancora, se avete fatto delle domande. Siamo fino alle 11, va bene?
E tu vivi come liberante l'eticità e la responsabilità nell'uomo, no? E senti che l'uomo è libero nel momento che è eticamente responsabile del fratello e responsabile. Io mi stavo dicendo, se non credi che anche questo sia proprio quello che ci fa paura oggi, se non pensi che proprio questo messaggio è percepito da noi come molto preoccupante e pesante, perché io vedo che la difficoltà che incontriamo oggi è proprio nella eticità, cioè ognuno di noi disgiunge il piano di quello che pensa da quello che fa, io lo vedo continuamente questo. Non si riesce a far stare insieme l'eticità del messaggio cristiano con quello che poi viviamo tutti i giorni, con la pratica politica, la pratica lavorativa, la pratica economica. Allora mi stavo domandando se ci fosse anche un sacco di paura in questo messaggio.
Io volevo chiedere questo. È corretto fare un parallelismo, se parliamo un po' di politica estera, torniamo all'America e alla globalizzazione, lei l'ha individuata come la massima teorizzazione del capitalismo, no? L'America attuale, del Bush e corollari vari. Si può fare una similitudine, un accostamento trattando del Vangelo di Giovanni, dell'Apocalisse, quando definisce Roma la grande meretrice e quando Roma comincia al massimo, all'apogeo della sua grandezza, della sua... comincia...
Lei prima parlava dei giovani, no? Dei giovani e del fatto che i giovani vivano in un mondo loro, giovani che sono bombardati dalla pubblicità, dai messaggi disparati, dal consumismo, eccetera. Però giovani... ai quali giunge pochissimo il messaggio dell'altro. I giovani li vedo molto chiusi in loro stessi e penso che la responsabilità dell'insegnante, sono un insegnante, sia quello di far capire ai giovani gli altri. E li vedo molto disorientati, a volte sono molto partecipi ai discorsi del sociale. Però paradossalmente in questi ultimi anni lo sono molto molto meno rispetto a 10-15 anni fa. Io penso che proprio la nostra responsabilità di insegnanti sia totale. L'altro ieri parlando della Shoah mi sono trovata di fronte a ragazzi di 18 anni che avevano già concluso un primo ciclo di scuole. No? L'alberghiero, Beh, mi sono trovata di fronte ai ragazzi che a scuola non avevano mai sentito parlare, se non per sommitati, per cenni brevissimi di queste cose. A me mi sembrano responsabilità atroci.
Allora, sulla responsabilità che fa paura, ma, guardate, bisogna cominciare a dire, insomma, il Vangelo per noi è significativo, è un libro che guida la nostra vita, sono delle parole che per noi sono vere, ecco, domande che dobbiamo farci. Perché allora noi troviamo queste parole di Gesù che sa benissimo che noi siamo persone paurose, che siamo fragili, che siamo soggette a variazioni, eccetera, eccetera. Per quello ci ha detto prima di morire: vi lascio il mio spirito, vi mando il mio spirito, non vi lascio soli, lo spirito sarà in voi, lo spirito vi suggerirà, in maniera quasi da stancarsi. Ecco, cioè, bisogna proprio, noi abbiamo bisogno proprio di qualche cosa che ci rinnovi profondamente, ecco, e che, cioè, non possiamo prendere il Vangelo come prendiamo Emanuele Kant o Hegel o Levinas, un filosofo qualunque, e dire voglio, oppure un consiglio che ci viene da qualunque rivista, da qualunque libro, da qualunque guru della terra, dicendo voglio mettere in pratica questo, voglio fare questo e quest'altro. Cioè, il cristianesimo, Gesù non si è preoccupato tanto della parola, si è preoccupato della vita. Io sono la vita, io sono la vita. E quindi, secondo me, dico questo un poco, ecco, se una persona non ha una relazione con lo spirito, capisci? Magari continua a fare della sua religione una ripetizione di preghiere, di devozioni, però non approfondisce mai che cosa vuol dire, perché prega, perché finalmente non si preoccupa di pensare realmente quello che sarà vero, ecco, sarà vero che io posso ricevere lo spirito, sarà vero che questo spirito mi può cambiare, sarà vero che può essere la mia forza, ecco, mettersi davanti a queste verità. E allora che cosa posso fare? La prima cosa da fare è veramente che questo spirito ci cambi, ecco. E succede. Credo che ci vogliono dei cristiani più interiori che esteriori, capisci? Cioè, per persone che credono veramente, lo Spirito di Dio c'è in me, ecco, avere questa coscienza. Ecco, si tratta di accoglierlo, di ascoltarlo, di dargli tempo di parlare, ecco, non vivere tutta la giornata, di qua, di là, cercando un po' stare solo. Anche a me mi succede quando vado in qualche posto, la prima cosa, ho una mattina libera, dice, ma ne facciamo compagnia? No, sentite, se volete, io volentieri, ma io la compagnia ce l'ho, ma ce l'ho, capitanti, non trovo il tempo per fargli compagnia io. E quello è il punto, insomma, sentire che un cristiano è un essere abitato, è un essere che non è solo, mai, in nessun momento. Cioè, queste grandi verità del Vangelo, dette così in maniera molto semplice, però anche molto chiare, insomma. Cioè, noi crediamo così in Gesù, questa staccata del cielo, con un'immagine mitica, quasi come Venere, come Giove, come Marte, non c'è molto una grande differenza, ecco. Invece no, insomma, Gesù ha detto, io sono lo spirito che vivifica la terra, devo vivificare la terra, è Lui attraverso di noi. Ecco, allora la paura sparisce. perché tutti noi siamo paurosi, tutti noi siamo egoisti. Tu vivi come liberando. È corretto fare un parallelismo tra il Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse e l'America di oggi? Molti lo stanno facendo, penso che è lì anche proprio, per esempio Alex Zanotelli tiene tutte le settimane un incontro a Napoli sull'Apocalisse, no? Per mettere a confrontarla con il tempo attuale. Io penso che sì, è vero, insomma, cioè l'Apocalisse è proprio uno svelamento dei tempi, di ogni tempo. I giovani sono bombardati dalla pubblicità, ma non arrivano il messaggio dell'altro. I giovani sono spaventati, gli insegnanti sono responsabili. È un discorso che giro a voi, cioè i genitori e i maestri sono responsabili, insomma, dovrebbero aiutarli senza imporre, senza dare, non si possono dare degli ordini, ecco, però guidarli un po' nella ricerca di certi valori, di certi anche. Per esempio io ho esperienza, sono andato in diverse classi, ecco, e questa idea per esempio delle come dire, della verità collocata nell'uomo concreto, nell'uomo reale, ecco, che questa idea della solidarietà come valore, tutti questi valori umani interessano a loro, non è vero che sono insensibili, assolutamente, magari poi ritorneranno, però sono semi che si mettono dentro, ecco. Bisogna il giovane di per sé, specialmente oggi, ma io penso un po' sempre, il giovane non vuole sentirsi, come dire, maneggiato, ecco, uno prende per le spalle e fa quel che voglio io, ecco, ma presentargli degli ideali, presentargli dei valori poco a poco, e soprattutto poi essere noi persone che diffondono già uno spirito nuovo, insomma, portatori di questo spirito, poi questo spirito si arrangi, io vi dico, pensaci tu, ecco. Ancora 5 minuti, tu vuoi dire qualche cosa come rappresentante, rappresentante dei nuovi continenti?
Sì, sì, il progetto Continenti, sì, allora il nostro direttore. E ci parlava prima, mentre facevamo giusto due parole prima di iniziare, ci parlava un po' del Brasile. E, ecco, volevo un po' sapere da lei, che conosce la realtà, vive la realtà dell'America Latina, sapere se c'è speranza, qual è la speranza, se ricollegandoci a quello che diceva prima, se è l'originalità dei giovani che può essere la speranza dell'America Latina.
La speranza dell'America Latina. L'America Latina è un continente soggiogato, totalmente dominato, praticamente è politicamente libero fino a un certo punto, anche lì sarebbe da discutere, ma insomma apparentemente libero politicamente, ma di fatto economicamente e anche culturalmente è molto molto dominato. Per esempio se uno va nell'Amazzonia, in quelle parti lì, si rende conto come l'America ha proprio le mani, le unghie, è dominata, perché lo sfruttamento delle miniere, lo sfruttamento, quindi per ora è molto difficile. Ecco. Io penso, quando si parla di Lula, che ho visto che a Porto Alegre hanno criticato abbastanza, la mia opinione è che solamente un dittatore potrebbe in Brasile cambiarlo, ma un dittatore non è desiderabile per altre ragioni, ecco. Ora Lula non è un dittatore, perché la parte economia è in mano ai terratenenti, e quindi praticamente il debito estero è uno dei più alti e non l'ha fatto lui. Solamente io penso che Lula sta facendo un bel lavoro internazionalmente con l'Argentina, con l'Uruguay, col Cile, col Venezuela, procura di fare una unità. La salvezza dell'America Latina sarebbe il Mercosur, così detto, cioè conquistare una certa indipendenza economica unendosi fra loro, fare una specie di Stati Uniti dell'America del Sud, ecco. Quello è, e lui sta lavorando a questo, sta preparando, cioè ci sono delle speranze, ecco. Però internamente no, internamente io sono convinto che non può modificare sostanzialmente la situazione del Brasile, anche perché la riforma agraria, come fa a fare, tutti invocano questa riforma agraria necessaria, perché la proprietà fondiaria è ancora all'epoca coloniale, non è cambiata per nulla, sono nemmeno piccoli pezzi di terra, diciamo, ecco. E allora come fa? È in mano al capitale straniero in gran parte, ecco. Anche l'ASIP, per esempio, la Francia, hanno delle proprietà terriere in Brasile enormi. La carne brasiliana viene in Europa continuamente, diciamo, il Brasile è un fornitore di carne, ecco. Che non arricchisce loro, non aiuta il paese, anzi è tutta ricchezza che va fuori, capisci? Perché i produttori di carne sono già dei capitalisti stranieri, ecco. E quindi la situazione in Brasile è una delle peggiori dell'America da quel punto di vista lì, cioè Argentina, Uruguay è un piccolo paese, ma è già molto più avanzato, molto più libero, ecco. Perché? Perché ha avuto, devo dire che gli italiani non hanno fatto solamente del male, insomma, e gli italiani, per esempio, in Argentina e in Brasile hanno portato la democrazia, certamente si deve in gran parte a loro, anche in quell'epoca là sono stati dei movimenti anarchici, se vogliamo, perché molti italiani che non trovavano, cospiratori magari, che non trovavano soddisfazione nella loro patria, sono andati in America, in Argentina, ecco. E ci hanno portato, non hanno raggiunto dei successi 100%, ma insomma hanno influito molto alla formazione politica del popolo, ecco. Cosa che in Brasile non si vede. Bene, allora volete andare a dormire? Io vi ringrazio e cerchiamo di pensare.
Ringraziamo tutti della